www.edigio.it e la storia continua. Un po' di meteorologia popolare. E state pur certi che se alla sera, dopo una giornata piovosa, si vede il nuvoleri, cioè la nuvolaglia, quella sollevarsi per lasciar filtrare i vividi raggi del sole. C'è poco da illudersi per il mattino seguente, perché se il su al se vul tendre, la mattina ghe l'acqua in pe. E al mattino seguente noterete il previsto ciel piangiorent, il cielo lacrimevole. Ci vorrebbe un bel vente par bufà via i nivol. Se invece si parte col sereno, allora il vente el tira a rent i nivol. Ma l'acqua piovana può essere anche oggetto di bonari divertimenti. Chi non ricorda ad esempio il Walter Chiari del primo dopoguerra, che imitava l'imperiosa cadenza della lingua tedesca? Ancora molti rammentano quel «Quando piove anche i tè c'ha guten» e i tram scarligen. «Quando piove anche i tetti gocciolano e i tram scivolano». E poi, l'avete notato anche voi, che bastano «Do gut d'acqua perché in di strad se forma l'acqua a mesa gamba». Che poi lungo le discese dei bastioni scorre poi in allegri torrenti che confluiscono nei laghetti, in laghetti negli angoli dei marciapiedi e nelle piazze. Ma come mai? Intanto è sparita la buona creanza di un tempo. De fa el tech che il piove in court, cioè quello di fare i tetti che spiovono verso i cortili più che verso la strada, così da avere un certo riguardo anche per i passanti. E poi i spazzit passan più a squa i tumbit. Da quando sono stati chiamati operatori ecologici, con una definizione da arrampicarsi sui vetri per capirla, pare proprio che non ripuliscono più sistematicamente dalle foglie e dalle cartacce gli imbocchi delle fognature dei marciapiedi, i più popolari tumbit, che anzi vengono ancor più intasati da camion della polizia notturna con i loro spazzoloni rotanti. Ma non tutta l'acqua viene per nuocere. A parte la detersione dei tetti e delle strade e il dissetare i campi, senza però arrivare a quegli straripamenti del «troppa grassia Sant'Antoni», e se ne giovava anche la medicina popolare. Una volta veniva detto ai ragazzini: «Meta, met sotto quel vas alla grunda, parciapà l'acqua piovana». E perché presto detto? In quanto l'acqua piovana, non la prima caduta, ma quando già i tetti e le gronde si supponevano ben sciacquati, era ritenuta curativa non solo per i bobarit, cioè i faruncoletti dell'acne del viso, ma anche per i por, cioè i porri e le verruche. Quanto in realtà fosse efficace non sapresti dirlo, ma tante volte l'acqua fresca lava mei di medicine. Almeno non ci sono controindicazioni ed effetti collaterali, che tante volte ci fanno spaventare più del male che abbiamo. Assumi, che so io, tanto per fare un esempio, per curare una cefalea ci vengono prescritti, come se niente fudesse, come se nulla fosse in un italiacano, farmaci che espongono al rischio di una certa cecità, un colpo al cuore, un azzoppamento, e chi più ne ha più ne metta. Quel somi lo ritroviamo sino all'Ottocento come a Seuami, nel porto ad esempio. D'altro canto noi abbiamo già anche altri saggi ammonimenti. le mei spend da ne in pan che in medicin. El fava mei con che da ne andà dello felè. Ma comunque non esageriamo troppo con l'acqua, perché rammentiamoci bene che chi loda l'acqua e beve il vin. E dopo tanta acqua, acqua, pader, che il convent che le grand. E così per accontentare tutti anche il bröd e se faceva borlanda. Ecco esplodere l'estate, esprimendo tutta la sua calura di alido cocente di drago, quella che noi definiamo la caldana. L'atmosfera in mota. Tira nanca un buff d'aria. Tira nanca un fregui d'aria. Questo è un rafforzativo della mancanza di un soffio d'aria. Siamo scesi anche nell'osservazione, anche se non c'è neppure un briciolino d'aria. E c'è caldo, tanto caldo. Nessuno va nelle campagne, dove la terra scotta sotto i piedi e dove esala una pesante umidità, che in italiano definiamo afa. Ma il milanese accentua ancora questa sensazione in mancanza di respiro, con un lemma straordinariamente efficace di anfa, e lo si pronuncia tal quale, ma quasi con una sospensione di respiro tra le due sillabe, anfa, 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 creando così una respirazione affannosa. E l'effetto ancora più impressionante pare proprio l'idea precisa di un'aria immota, che quasi bisogna fermarsi a tirare dentro nei polmoni. D'altro canto, meglio così che sentire dire che tira aria calda, perché questo significa che non ci sono grossi guai in vista. Allora non resta che rinchiudersi nei locali, freschi per le massicce mura delle vecchie case di campagna, con le finestre piccole e al buio, per tenere lontane il più possibile le onnipresenti e fastidiose mosche, che lo saranno ancora di più se pioverà. Tenendo i fenester amba, cioè le finestre accostate, e i usch in busirula, e le porte aperte a fessura, si cerca di creare quella corrente d'aria naturale data dalla differenza di temperatura delle pareti esterne dovute al variare dell'esposizione solare. Però attenti a non stare sempre esposti, fissi in quella posizione per evitare quei dolori ora attribuiti all'aria condizionata degli uffici, ma che già si conoscevano come aria de filidura, aria de sepoltura. D'altro canto, se un po' di esposizione al sole va bene, stare troppo a rabatun dessù, cioè sotto la sferza del sole, è ancora più pericoloso che esporsi all'aria dei filidura. Altro che chapaculur, cioè l'abbronzarsi, se rischia dei brisatas, si rischiano di scottature, cioè de queues al su, cioè di cuocersi al sole, finendo per incappare in un culp de su, cioè di prendersi un'insolazione, grave come la cefalitega, cioè l'encefalite, un vero cheuse iscinivei al su, è proprio come cuocersi gli ingranaggi del cervello al sole. Conviene dunque stare al riparo e uscire solo alla levada del su, o alla calada del su, o quando il su e va sui broc, cioè quando i raggi del sole vanno di traverso sui rami delle piante. E così si sono avverati ancora quei nostri proverbi solari e secolari. Lui, la terra, la bui. Luglio, la terra bolle. Agosto, giù il su, le fosco. Agosto, giù il sole, è fosco. San Lorenz, la gran caldura, poc la dura. È il 10 agosto, la notte delle stelle cadenti, i stel che se mucchen. Ma la prima acqua d'agosto la rinfresca il bosco. La prima acqua d'agosto rinfresca il bosco, cioè pone fine alla gran calura. Char de matina e rus versira e il fa bel temp vot di de fira. Se c'è il sole al mattino e il tramonto è fiammeggiante, farà bel tempo per 8 giorni di seguito. Ma è raccapricciante sentir mormorare da un condannato che avrà una mattina brusca, un risveglio molto mattiniero, perché sa che dovrà seguire il piccolo corteo guidato dal pista, il cappellano delle carceri, sino al luogo dell'esecuzione, che una volta poteva essere quella di finire per fa la mocca al su, essere impiccato, cioè essere stroncato al sole e ballonzolare dalla corda oscurando di tanto in tanto. Ma consoliamoci con qualcosa di più allegro, come il famoso su, su you live, acqua, switch up. Se c'è il sole la domenica degli ulivi, a Pasqua, ci sarà pioggia. Quel chap è il nome delle uova sode e viceversa, ma c'è anche una previsione in questo senso ben più anticipata di una settimana ed è rispondente a quel Natal al Feug, Pasqua al Su. Se ci sarà Natale freddo e nevoso, come vuole la tradizione, a Pasqua splenderà il sole. Però col rovescio della medaglia del Natal al Su, Pasqua al Feug. Se è caldo a Natale, sarà fresco a Pasqua. E mi pare che da qualche anno a questa parte le cose vadano proprio così. Il discorso pian piano è scivolato verso la stagione fredda. E ci credereste? Tu avverti tutta una certa nostalgia, quella della Scighera, il nostro bel nebbione di una volta, quando i navigli e vari altri corsi d'acqua non maleodoranti erano ancora scoperti. Poi fu gioco forza coprirli di cemento e la sera non c'è più quel fum di foss, cioè quel vapore che saliva dai fossati ad ovattare la città con i suoi rumori e saliva a fai lampiun shigerent, cioè a creare quell'alone di gelo fosforico attorno alle bocce di vetro opaco dei lampioni stradali. Una nebbiettina che la metteva isgrisur in tios, quella nebbiolina che faceva venire i brividi sin dentro le ossa, e diveniva nebbia, una nebbia di una certa densità ma ancora trasparente, fino al pronunciarsi dell'accecante Shigera, il vero nebbione. Il curioso lemma di Shigera deriva dal latino cocaria, cose che accecano. L'era in sispesa da tagliare col coltello. Era così densa da tagliarsi con il coltello. E non era sufficiente andare in timur, cioè camminare vicino ai muri delle case. Bisognava andare rasent, proprio per sfiorarli, quasi a raderli, per non perdere l'orientamento. E ti viene da sorridere, perché a questo proposito ti è tornata in mente una di quelle barzellettine bonarie che è da tutti conosciuta ma sempre piacevole. Par piacere, vuoi ben per il navili? Sì, vaga sempre driss in sci. Ma le proprie sicure? Alter che me guarda ben come son masarà, ne vieni fera proprio adesso. E insomma, un nebbione sul tipo di quello londinese. Ma badate che fra la Milano e Londra ottocentesche di fine secolo c'è anche una sorta di gemellaggio trascinatosi fino agli anni Liberty. Milano tendeva allora al primato di capitale morale d'Italia, in ricordo anche di quanto fu capitale dell'Impero Romano, di cui conserva delle notevoli tracce. Ma in che cosa consisteva questo gemellaggio? Al momento, ti ricordi la circolazione a sinistra, ben dimostrata nelle vecchie fotografie, ad esempio della Corsia dei Servi e di Via Orefici, che scomparve il 3 agosto del 1926. Lo scambio rispetto alla circolazione nazionale avveniva alla cintura dei dazi, allora dogane di secolare tradizione spagnola. Milano fu l'unica città ad avere i tram a cavalli a due piani e anche la divisa dei nostri vigili urbani venne impostata sul modello londinese. A proposito, sapete perché vengono chiamati popolarmente Ghisa? Perché sul loro casco lo stemma del comune era fuso in ghisa. C'è stata poi anche un'altra caratteristica milanese, che forse pochi avranno notato a suo tempo. I semafori cittadini avevano il verde in alto, un segnale di permissività evidente, che poi si adeguò al resto d'Italia portandolo sotto e innalzando lo stop del rosso. Non sapresti dire quando avvenne questo mutamento, ma certo qualche lettore si farà vivo a precisarlo. Deve essere stato nel 1959. Fu comunque prima di quel cambiamento in giallo becco d'oca dei nostri mezzi pubblici, prima nettamente divisi in due colori, con un oliva chiaro nella parte superiore e un bel verde bottiglia in quella inferiore, separate da una sottile fascia tricolore, portante ogni tanto un piccolo stemma del comune. Un bel verdone deciso era anche verniciato sui supporti dei semafori, sui pali dei cartelli stradali e anche quelli dei lampioni. Ora sono tutti virati al giallo becco d'oca e in effetti sono meglio visibili. Proprio ora che i nostri famosi nebbioni, con la copertura dei corsi d'acqua interni e dalla cerchia dei bastioni, sono finiti. Però ti resta ancora una curiosità da pagare. Chissà mai perché i predellini dei tram sono restati così alti e ora li hanno dipinti in un blu notte di maggio? Corrette tutte queste anomalie legate al traffico, sono state abolite anche le gabelle dei dazi, dove c'erano, fra l'altro, complicatissimi trattati di cadometria per calcolare con buona approssimazione il volume anche dei recipienti più strani. Si noti poi che nel 1860 in Milano, per l'applicazione di una legge del 15 settembre 1859, si ebbe un pareggiamento fra le vecchie e stupende misure nel sistema metrico decimale. Così se n'è andata tutta una serie di allusive espressioni per minga pagà dazi, fa e tu vaian par minga pagà i dazi. Questa espressione si fa niente meno che all'imperatore Ottaviano, nipote e pare intimo amico affettuoso di Giulio Cesare. Un classico negletto di cui non si ricorda alcuna decisione presa. Scarliga merluz che le minga el to us. Siccome c'era anche un dazio sul diffusissimo merluzzo, piatto da poveri ma di largo consumo, si vuole così interpretare il passaggio di favore concertato per taluni contrabbandieri del prodotto. E così il fa de minchon, tu ci parò, no paghen dazi. E tutto questo per sottrarsi a dal da sé, cioè il gabelliere di turno, quello nel gabbiot o casel del dazi, che doveva rispondere al cap di da sé, e si chiamavano invece i burlandot, cioè i gabellieri ambulanti, che si opponevano alle frodi nelle strade pubbliche, una sorta di quei finanzieri stradali che oggi fermano fuori dai negozi per controllare gli scontrini degli acquisti.